Allora, l'altra volta, se vi ricordate, avevamo già proposto questa tematica di fondo, e cioè questo giudizio negativo che viene dato alla modernità della vita religiosa in generale, e poi dicevamo del caso francescano, che poi però presenteremo in modo specifico più avanti. E un altro sguardo, cioè un altro percorso per poter verificare questa sorta di giudizio negativo, è questo della periodizzazione. Che significa periodizzazione? Lo storico essenzialmente è uno che periodizza, cioè che cerca di analizzare nel flusso della storia, che cerca di rintracciare delle fasi, dei periodi. Voi avete fatto sicuramente storia prima, insomma, al liceo, nella scuola media superiore, e lì vi hanno detto, che ne so, 1492, scoperta dell'America, fine del Medioevo, inizio dell'epoca moderna. Oppure, che ne so, rivoluzione francese, fine dell'epoca moderna, inizio della contemporaneità. Oppure, caduta di Roma, 451. Fine dell'epoca antica, inizio del Medioevo. Quindi ci sono delle date, degli eventi, delle circostanze, una serie di eventi, una serie di circostanze che permettono di stabilire delle fasi all'interno della storia. Lo storico fa questo, perché il mestiere dello storico è quello di individuare i cambiamenti. I cambiamenti, quando avviene un cambiamento, quando avviene una mutazione nel corso degli eventi. E chiaramente per individuare i cambiamenti bisogna individuare anche delle continuità, perché se uno non traccia un quadro di continuità non può nemmeno intravedere il cambiamento. Bene, allora, con uno sguardo alla periodizzazione che è stata fatta per quanto riguarda la storia della vita religiosa in generale, è di nuovo possibile accertare questo giudizio negativo per quanto riguarda l'epoca moderna e contemporanea, già introdotto l'altra volta, vi ricordate? Questa signora, Claire Le Secretin, fa una storia degli ordini religiosi, i grandi ordini religiosi, hier et aujourd'hui. E allora vediamo come periodizza questa storia. Lei dice che sostanzialmente la storia degli ordini religiosi si divide in due momenti, momenti di creatività e momenti di mutamento. Quindi ci sono dei periodi nella storia della creazione di nuove realtà religiose che si possono descrivere come di creatività e dei periodi invece che si possono descrivere come mutamento. Allora, vediamo un po' quali sono questi periodi di creatività. Creatività è dal IV al V secolo, per esempio, con la nascita dei monaci, quindi l'avvio del monachesimo, periodo di creatività. Poi ancora XI-XIII secolo, nuovi ordini eremitici, cistercensi, ordini militari e ordini mendicanti, di nuovo altro periodo di creatività. XV-XVI secolo, osservanze, clerici regolari, quindi gesuiti, scolopi, tutti quelli che nascono dopo il Vaticano II. E ultimo periodo di creatività, Vaticano II. Quindi ci sono elementi di questi periodi di creatività. Gli altri periodi, capite bene, e vedete che qui è incluso esattamente la parte moderna, cioè dal XVI al XX secolo, quindi secoli, parte del XVI, XVII, XVIII e XIX secolo, tre secoli, i tre secoli che esattamente interessano a noi, chiaramente se non compaiono qui sotto il titolo di creatività è chiaro che riguardano il mutamento, cioè ci sono dei mutamenti, ma non c'è creatività. Quindi ecco, il mutamento è undicesimo, nono, decimo secolo. Sapete che quello, per quanto riguarda la storia della Chiesa, viene battezzato come il secolo oscuro, plumbeo, l'età nera, diciamo così, della cristianità. E poi, simile all'età nera della cristianità, abbiamo anche il XVII e XVIII secolo, incluso chiaramente anche il XIX secolo. E qui allora, tornando sulla questione delle conversioni femminili, vediamo che questo mutamento per il XIX, soltanto mutamento nel XIX secolo o anche creatività? E sapete che in queste storie della vita religiosa, in queste storie della vita religiosa, manca assolutamente qualsiasi cenno alla vita religiosa femminile. Non esiste. E quindi, siccome non esiste questa vita religiosa femminile che viene creata proprio, che viene istituita nel corso del XIX secolo, è chiaro che questo XIX secolo viene battezzato come periodo di mutamento e non di creatività. Ma anche quelli che hanno studiato la vita religiosa femminile, tra i pochi che hanno studiato la vita religiosa, come questo Langlois, ha scritto un grosso volume sul cattolicesimo al femminile, in francese, grosso volume sulle congregazioni religiose femminili in Francia, e anche Langlois nella sua, diciamo nel suo giudizio sulle congregazioni femminili opta per una specifica di tipo negativo. Vediamo se ritrovo il suo giudizio. Ecco qui, c'è una parte in cui Langlois dice échec ou réussite, cioè scacco o riuscita da parte di questi ordini religiosi femminili, no? E conclude, dice, remis en perspective, rimesso, dice, in prospettiva, cioè guardato nella prospettiva generale, le temps de congregation apparaît comme celui d'une transition. Dunque, guardandoli in senso generale, questo tempo delle congregazioni femminili del XIX secolo non è che un tempo di transizione, dunque di mutamento. Anche lui che studia dunque le congregazioni femminili giunge allo stesso risultato dicendo che si tratta di un mutamento. Guardate qui che cosa succede. Marc Bonnet nel 1949... scriveva una storia della vita religiosa in senso generale e lui distingueva i periodi in questo modo, cioè alcuni li denominava di fuga dal mondo, altri di efficacia apostolica. Okay? Dunque nella storia globale della vita religiosa in alcuni periodi si era verificato piuttosto questa tendenza della fuga dal mondo, in altri periodi piuttosto la tendenza all'impegno apostolico. Vedete in che anno siamo lì? 1949. Quel giudizio, quella bipartizione meglio, efficacia apostolica o fuga dal mondo, vedete, non ha una connotazione negativa. Sono esattamente due giudizi su una realtà, ma nessuno dei due ha una connotazione negativa. Entrambi vogliono focalizzare un aspetto della vita religiosa. Siamo nel 1949. Claude Guy, invece, nel 1989, vedete, 40 anni dopo, propone il dualismo del Clair Le Secretin. Ma Clair Le Secretin è una allieva di Claude Guy. Dunque Claude Guy aveva proposto, è un gesuita che insegnava a Parigi, aveva proposto delle sue dispense non pubblicate, e in queste sue dispense aveva per la prima volta prospettato questo binomio creatività mutamento che poi dopo la Claire Le Secretin adotta per il suo testo. Bene, allora guardate un po' che cosa è accaduto tra il 49 e l'89. Come mai c'è questo mutamento nella lettura dei parametri di periodizzazione? Esattamente. Cioè, in quel tempo lì si elabora una teoria, della decadenza, per la quale dopo le origini si inscena un processo di decadimento. Dunque, tutto quello che è origini nella storia della vita religiosa è creatività. Quello che non è origini è mutamento, è soltanto mutamento. Ok? quindi da Marc Bonnet a Claude Key. E vabbè, questo per quanto riguarda la linea generale, ma ci sono altri giudizi negativi per quanto riguarda la periodizzazione. Per esempio, Marc Bonnet, che abbiamo già visto precedentemente, dice che i secoli XVI e XX corrispondono a secoli di lotte religiose. E qui chiaramente adotta un punto di vista di periodizzazione, un punto di vista esterno alle congregazioni. Lotte religiose significa conflitti a livello di nazioni, rivoluzione francese, liberalismi, soppressioni, quindi la panoramica moderna è connotata da queste lotte religiose. E un altro, in area tedesca, Peter Haffel, Havel, scusate, in tedesco, e dal 700 all'800 tratta il periodo dal 700 all'800 in 10 pagine, mentre i secoli precedenti, i due secoli precedenti sono il 500 e 600 hanno 200 pagine, i secoli invece dal 700 all'800 due secoli 10 pagine. Quindi non c'è una connotazione negativa nel senso dichiarato del termine, ma è espressa, diciamo, in termini quantitativi, perché il numero di pagine attribuito a quel periodo è esattamente quello.
Non si può dire la sua ignoranza del periodo, del periodo specifico.
D'accordo, però questo ti dice, capito, che a quel periodo lui non dà importanza. Mentre ha dato importanza all'altro periodo, si è informato, ha letto delle cose, ha riportato dell'altro periodo, si è molto informato, e in questo periodo invece ha scelto già di non informarsi perché forse voleva attribuire a questo periodo una importanza inferiore. Bene. Allora, torniamo un attimo indietro, perché altrimenti guardate, e quando uno periodizza nella storia, prende come riferimento dei criteri criteri appunto di riferimento. Per esempio, uno può periodizzare la storia, faccio un esempio. Fine del Medioevo, inizio dell'epoca moderna e contemporanea, scoperta dell'America, 1492, che punto di vista ho preso per periodizzare la storia? Se do importanza ai viaggi, se do importanza ai viaggi che poi dopo hanno una conseguenza a livello economico, che punto di vista ho preso in considerazione rispetto all'andamento della storia? Allora, noi analizziamo un periodo storico, no? E diciamo, va bene, vediamo quali sono le fasi di questo periodo storico. Per individuare le fasi di questo periodo storico devo prendere in considerazione dei criteri di riferimento, cioè che cosa prendo in considerazione. Per esempio, XX secolo in Europa, da 0 a 1918. Fine della prima guerra mondiale, da 1918 a 1945, fine della seconda guerra mondiale, ok? Da 1945 fino al crollo del muro del Berlino. Che punto di riferimento ho preso in considerazione io qui per tagliare la storia in questo modo?
Politico
e dei conflitti sociali, i conflitti nazionali in Europa, e proviamo a prendere in considerazione un altro periodo, per esempio, da un punto di vista della, che ne so, storia della Chiesa, XX secolo in Europa, posso dire, Pio X Pio XII, primo periodo, secondo periodo, Pio XII, Giovanni Paolo II. Qui ho preso in considerazione un punto di vista religioso e pontificio, e quindi insomma dipende dal criterio che adotto per costituire questa periodizzazione. Allora guardate un po', e in questa prima periodizzazione, Clare Secretin, che criterio prende in considerazione per periodizzare la storia in quel modo? Creatività, mutamento, quindi ordini monastici, ordini eremitici mendicanti, chierici, osservanze chierici regolari, Concilio Vaticano II. Sì, qual è il criterio di riferimento? Vi faccio la domanda più precisa. È un criterio di riferimento interno o esterno alla vita religiosa?
Interno.
Interno. Interno. Ok? Quindi secondo loro quello che fa la vita religiosa non è quello che succede fuori. La vita religiosa non è, non paga niente al contesto. Capito? Fuori può succedere quel che vuole, gli avvenimenti a carattere sociale, politico, non hanno nessuna incidenza nella vita religiosa. La vita religiosa marcia sul suo binario chiuso. Quindi sono i criteri di tipo interno che servono a disegnare le fasi della vita religiosa. Torniamo qui a quello di prima.
In questo senso sarebbe interessante approfondire quale criterio lei usa per definire, per esempio, creatività.
Certo, chiaro. Certo, quindi bisognerebbe fare un'analisi più approfondita. Allora, però il mio ragionamento vuole essere questo. E che cosa significa privilegiare un criterio di tipo interno? Chiaramente lo privilegia in un periodo storico determinato. Vi ho detto che questa considerazione nasce, diciamo così, a monte del Vaticano II, cioè su conseguenza del Vaticano II. Significa che allora la riforma del Vaticano II, su quale criterio è stata impostata? O secondo loro, la riforma del Vaticano II, su quale criterio è stata impostata? Se i criteri esterni non hanno valore, su quale criterio è stata impostata? Su criteri di tipo interno. Dunque, per riformare un ordine, cioè per creare... Qui c'è il pasticcio di parole. Per creare creatività in un ordine, per dare creatività ad un ordine, come si fa? Si va ad agire sul criterio interno, senza preoccuparsi della parte esterna. Infatti, quali sono stati i processi di trasformazione della vita religiosa messi in atto dopo il Vaticano II? Termini molto più concreti. Nelle vostre province, per esempio, che cosa hanno fatto dopo il Vaticano II per dare impulso e creatività alla vita religiosa? Ritorno alle origini, va bene, ma come hanno fatto? Cioè, su che cosa hanno puntato? Le fonti. Ma sono andati ad agire soltanto sulla vita interna o hanno tenuto conto dell'elemento esterno? Sicuri di questo? Hanno trasformato le strutture per rispondere a una realtà di tipo esterno o hanno, per esempio, che ne so, promosso corsi di esercizi, promosso giornate di studio, dato da leggere alla gente tante cose? Come se bastasse un processo di ascesi e trasformazione dell'individuo per mutare la realtà. Ok? Dopo tenete conto di questa cosa perché è importante, è lì che vogliamo arrivare alla fine.
C'è una tensione pure.
Una, sì. Sì, 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 sì. Cioè, ci sono state delle trasformazioni anche a livello strutturale che rispondevano a delle sollecitazioni che venivano dall'esterno, ma sono stati elementi marginali. O oggi l'ordine nella sua, diciamo, struttura di base è mutato rispetto a prima. I processi di formazione come sono avvenuti? Cioè la formazione come si è trasformata nel corso di questo tempo? Oggi l'ambito formativo come viene impostato? A partire da criteri interni o criteri esterni? Interni, in gran parte. Va bene, e non voglio obbligarvi a dire questo, ma voglio dire, intanto osserviamo questa questione, poi vedremo alla fine che gioco ha questo nella realtà. Bene, quindi periodizzare a partire da criteri interni significa tener conto di principi che sono di tipo ascetico e in genere individualistico, cioè uno punta sulla caratteristica della persona. Dico una cosa, ma non prendetela male, ma per esempio l'aver puntato sulla psicologia ha privilegiato un criterio di tipo interno, cioè come se puntare a trasformare l'individualità, la sua coscienza, la realtà interna della coscienza, questo bastasse per trasformare la realtà. Ok? Allora, cioè l'importanza del contesto. Secondo voi, come mai quando si fa storia della vita religiosa non si tiene conto del contesto? Tu l'hai osservato prima. Finalmente parliamo dei domenicani, parliamo del contesto, eccetera, eccetera. Questo perché ti ha creato sorpresa? Perché probabilmente fino adesso abbiamo fatto storia della vita religiosa guardando all'interno. E senza tener conto del fatto che questa realtà interna dipende dalla realtà esterna. E che è un microcosmo del contesto. Ok? Quindi l'aver puntato su questo significa l'aver puntato su criteri interni significa che si è privilegiato appunto della struttura, della realtà strutturale, si è privilegiato questa componente di tipo ascetico e individualistico. Ascetico. Qui Giancarlo Rocca ritorna su questo tema della periodizzazione interna e esterna e soprattutto della concezione che uno ha della vita religiosa, se di tipo ascetico individualistico oppure se altro tipo di... La nascita di determinati tipi di vita religiosa, il loro fiorire, il loro svilupparsi e anche il loro venir meno non sono legati a questioni di maggiore o minore osservanza, quanto piuttosto al permanere o all'estinguersi di un determinato modello socio-religioso. Sono spiegato? O si è spiegato? La nascita o la morte di alcune realtà religiose non dipende dal livello di osservanza, non dipende cioè da quanto buoni sono i religiosi osservando la loro regola. Non dipende solo da questo. Dipende in gran parte dal mutare, dall'estinguersi di un determinato modello socio-religioso. Vi faccio un esempio concreto, così ci capiamo. Stati Uniti, prendo questo esempio degli Stati Uniti perché è più vicino a noi. Stati Uniti, metà del XX secolo, 1950 circa. E una congregazione di suore negli Stati Uniti crea, al centro di New York, una scuola per segretarie. Okay? Un po' prima, diciamo 1940, 35-40, crea una scuola per segretarie. Questa scuola di segretarie ha un successo straordinario. Tutti gli avvocati telefonano continuamente a queste suore e per dire quando esce la prossima classe, per favore ci dica chi esce dalla prossima classe perché noi abbiamo bisogno di una segretaria. Perché questo successo grande di questa scuola per segretarie delle suore nel 1930 negli Stati Uniti? Perché la donna per la prima volta entrava in ambiente pubblico, un ambiente di predominanza maschile. Allora, la donna che entra per la prima volta in un ambiente di predominanza maschile, dove ancora la realtà non è abituata alla promiscuità, occorre che questa donna abbia un controllo dei propri sentimenti. Ok? Dunque la vita religiosa, che è abituata a questo controllo dei sentimenti e impartisce dunque una formazione per il controllo dei sentimenti, è la realtà più adatta per formare questo tipo di segretaria, cioè una segretaria efficiente che non provochi problemi, gelosie, contrasti, conflitti all'interno di un mondo che fino a quel tempo lì era soltanto maschile. 20 anni dopo quella scuola crolla. Perché crolla quella scuola? Perché le suore non insegnano più bene? No? Crolla quella scuola perché nel frattempo si inventano gli antibiotici, gli anticoncezionali. Allora se succede qualche pasticcio all'interno del mondo del lavoro non c'è problema. Perché non è più necessario un controllo di tipo sociale. Perché gli antibiotici e gli anticoncezionali sono quelli che danno la possibilità di risolvere eventuali carenze. Quindi lì non è mutata la questione di tipo interno, è mutata la concezione e la proposta pastorale è mutata per questioni di tipo contestuale. Ok? Quindi è inutile che le scuole si facciano lì il senso di colpa e dire che cosa abbiamo sbagliato. Sì, avranno sbagliato nel senso che non hanno saputo interpretare, se hanno puntato tutto quanto lì, è chiaro che no.